Il dottor Rino Tommasi, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno e benvenuto.
Grazie.
Buongiorno e grazie per la disponibilità, ovviamente. Insomma, siamo felici di poter parlare con un'autorità in campo sportivo.
Siete i nipotini di Gianni Elf.
Bene, sì.
No, noi volevamo tornare a quel che è successo sabato e domenica, le due finali del singolare femminile e poi maschile di Roland Garros, perché ci eravamo sentiti sabato prima della finale di Francesca Schiavone contro la cinese Na Li. Che possiamo dire? Che effettivamente è stata più brava in questo caso la Na Li, o Francesca comunque non ha giocato il suo tennis al meglio?
No, ha giocato bene e succede che qualche volta si perde perché gli altri hanno giocato un po' meglio, come è stato questo in questo caso. Quindi è stata già bravissima secondo me la Schiavone a tornare in finale. Sembrava che l'anno scorso fosse un miracolo, invece i miracoli qualche volta si ripetono, se non con lo stesso esito trionfale dell'anno scorso. Ma insomma, essere riuscita a vincere un anno e andare in finale l'anno dopo è secondo me il più grosso risultato che una tennista italiana abbia mai ottenuto nella sua carriera.
Vero. Giusto, Rino, questa disamina, perché spesso quando uno perde si deve cercare la causa a tutti i costi,
no,
invece Marino può aver giocato bene e l'altro è stato semplicemente più forte.
Perché insomma, no, fortunatamente nel tennis non c'è il pareggio. E quindi naturalmente, che purtroppo c'è nel calcio, perché se il calcio potesse eliminare il pareggio,
è vero,
sarebbe un gran risultato. Ma comunque questo è un altro discorso.
È vero, l'hanno eliminato nel basket negli anni 60 in Italia, il pareggio, insomma sarebbe duopo eliminarlo anche.
C'è una frase divertente di un grande giornalista americano che ha detto, dice: un pareggio è come baciare tua sorella, non c'è emozione.
Effettivamente, senza pareggio uno è costretto a fare qualcosina in più,
vero,
no?
Vabbè,
anche per lo spettacolo, perché non dimentichiamo, lo sport è anche spettacolo.
Ma
quindi
sì, poi ci deve essere il trionfo di chi vince e il dramma di chi perde, il contrasto tra queste due situazioni che alle volte sono separate proprio da un nulla quasi.
Vero.
Però alla fine insomma è giusto che sia così.
Invece la finale del singolare maschile era l'ennesima storica sfida tra i due tennisti di quest'epoca, no? Tra Nadal.
Ne hanno giocate, erano 24, questo era il 25esimo incontro tra loro due, e ancora una volta, soprattutto quando hanno giocato sulla terra battuta, ha vinto Nadal.
Sì.
Federer ha giocato, secondo me, ha fatto una gran partita. Ha perso il primo set nel quale era andato 5-2, ecco,
sì.
Se avesse vinto quel primo set non sapremo mai come sarebbe andata a finire, ma anche lì alla fine contano i risultati.
Certo, insomma Nadal ricordiamo eguaglia Borg, insomma.
Sì, quindi naturalmente è inevitabile adesso il confronto tra tutti e due. Io ho scritto questa mattina un pezzo sulla Gazzetta dello Sport dicendo che non mi azzardo a dire chi è stato più bravo, ci sono 30 anni di differenza e 30 anni sono un periodo piuttosto lungo, il tennis è cambiato,
certo.
Non so se in meglio o se in peggio, ma è sicuramente cambiato. E poi insomma lasciamo spazio anche alle chiacchiere da bar, perché naturalmente ci sono quelli che dicono che era meglio Borg, ci sono quelli che dicono che è meglio Nadal, e andiamo avanti così.
Certo, Borg ha portato nel tennis un modo nuovo di fare tennis, nel quale è stato un pioniere e per tanti anni non ce n'è stata per nessuno, diciamocelo chiaramente, insomma.
Grandissimo atleta, la componente atletica di Borg secondo me è stata prevalente, quella di Nadal è una componente agonistica.
Sì, è vero.
Però insomma
è un agonista spaventoso Nadal, insomma, già il modo in cui è riuscito a rientrare nel primo set domenica è stato incredibile, perché sembrava ormai un primo set archiviato per Federer, da 5-2 ha rimontato, quindi
sì,
una cosa.
Però la bravura, tutto sommato l'orgoglio di Federer è stato che dopo aver perso il primo set in un modo così barbaro e anche il secondo è riuscito a rimanere attaccato alla partita, l'ha allungata e le ha dato una credibilità agonistica più interessante.
Rino, domanda tecnica per gli appassionati di tennis. È cambiato negli ultimi anni il modo di allenarsi dei tennisti?
Ma è cambiato nel senso che adesso si allenano molto di più. Io credo che un giocatore di tennis a quei livelli lì, 4-5 ore al giorno, le passi in compagnia della racchetta o del campo, ecco.
E il tipo di allenamento, cioè magari prima si sta più sul campo, di meno?
Io no, quelli non li seguo, però naturalmente la componente atletica è diventata prevalente. Una volta era importante come si giocavano i colpi, oggi è anche importante
la potenza,
la qualità atletica del soggetto. Certo. Perché naturalmente le velocità sono aumentate, le fatiche sono aumentate,
certo.
E quindi senza fisico non vai da nessuna parte.
E invece un'altra domanda, ti abbiamo lasciato un po' allibito mentre stai guardando John Patrick McEnroe, che insomma era l'ombra di quello che hai visto nei tempi d'oro, e invece tornando a quel torneo dei senior, dei master, come vogliamo chiamarlo, c'è qualcuno invece che ti ha colpito ancora per le sue performance
no,
sul
no,
campo?
No, non li guardo neanche.
No,
Anche perché mi fanno solo tristezza.
È vero, è vero.
Veramente mi dà fastidio vederli adesso.
Non c'è qualcuno che ancora è gagliardo?
Ho parlato con un grande campione del passato, Ken Rosewall,
mamma
e
mia.
Gli ho detto, però giocate ancora bene. E sì, dice, hai ragione, ma in slow motion, dice.
alla moviola.
In effetti. Io a questo punto vorrei spostarmi, tra un paio di settimane inizia Wimbledon, no?
Sì.
Passiamo dal terreno in cui Nadal è diventato da domenica il più vincente di sempre insieme a Borg. Io ricordo 45 vittorie e una sconfitta al suo bilancio a Roland Garros.
Sì, sì, cioè una cosa, solo una partita con Söderling
negli ottavi, una cosa spaventosa, insomma. Cioè Nadal a Roland Garros
però,
ha sempre
però Borg ha perso due volte sole a Roland Garros, e mi fa piacere ricordare che l'unico giocatore che ha battuto Borg a Roland Garros è stato Adriano Panatta.
Esatto. Ecco, insomma, ricordiamolo. Ci spostiamo dalla superficie in cui Nadal entrerà nell'Olimpo a quella che ha consegnato Federer all'Olimpo più di tutte, insomma, all'erba. A questo punto è ancora possibile considerare Federer il favorito? Lui l'ha detto, io voglio comunque Wimbledon.
Non so se si possa considerare Federer favorito, cioè, si può dire, secondo me, almeno questo io penso, che se Federer potrà vincere ancora un torneo del Grand Slam, quello di Wimbledon è quello a lui più favorevole.
Più probabile, insomma. Noi
sì,
saremo pronti.
Mi dici due, tre giocatori che hanno vinto Wimbledon e che li ricordi particolarmente perché ti lasciarono stupito per come dominarono il torneo e per come vinsero, ecco, per il modo spietato magari di portare a casa
uno. Ancora non frequentavo il grande tennis, almeno come spettatore, Jack Cramer, che nel 47 ha vinto Wimbledon, cioè diciamo subito nel dopoguerra, ha vinto Wimbledon perdendo soltanto 37 game nel torneo. Nota che di solito
nel torneo
in 7 partite,
imbarazzante,
perdere 37 game. Nessuno ha mai dominato il tennis come Jack Cramer. Questo non vuol dire che Jack Cramer sia stato il più bravo di tutti, perché il più bravo di tutti non c'è. Almeno questo è il mio parere.
Siamo pienamente d'accordo.
Perché il tennis è cambiato, la tecnologia,
il materiale.
Una volta i giocatori giocavano 10-12 tornei l'anno, adesso ne giocano 30.
Certo.
Insomma, è tutto completamente diverso.
Certo. Cioè, abbiamo perso
Zorino. Io un po' di riprendere, perché sono così, potete sapere un altro paio di nomi di giocatori che l'hanno proprio che quando lui li ha visti giocare ha detto, oddio, questo è il tennis.
Beh,
veramente
a
un
Wimbledon negli ultimi anni è stato un affare a due. Beh, prima Tsampras e poi Federer, cioè,
beh,
come vittorie,
no, sì,
come dominio
nell'arco della sua carriera, diciamo, nella quale ha commentato sicuramente.
Beh,
era
anche
visto,
Borg non ha vinto,
beh, anche
poche volte,
anche Becker, diciamo,
sì, sì,
era imbarazzante,
sì.
Il suo
sì, sì. L'abbiamo recuperato, eccoci qua,
ecco. Sì, sì, abbiamo sentito Cramer
di salvataggio.
Sì, un altro poi di nomi di giocatore che tu quando hai finito la partita hai detto, oggi ho visto veramente il tennis.
Beh,
non c'è niente da aggiungere.
I duelli tra Becker e Edberg hanno fatto un po' la storia di Wimbledon. 3 anni di fila sono andati tutti e due, sono andati loro due in finale. Ha vinto due volte Edberg, ha vinto una volta Becker, che peraltro era arrivato prima a vincere Wimbledon, perché
sì.
Becker ha vinto Wimbledon a 17 anni nel 1985, ha rivinto nell'86. E poi invece nell'88 e nel 90 ha vinto Edberg, nell'89 ha vinto Becker.
Rino, la prima palla più potente è Becker e la seconda palla più potente che era Edberg, no? Si scontravano
più potente era una palla insidiosa,
sì,
piena di rotazioni, e quindi concedeva a Edberg il tempo di arrivare a rete e quindi di giocare la volée. Cioè Edberg è stato il migliore interprete dello schema che si chiama serve and volley, cioè servizio e volée.
Certo. Certo, insomma, noi siamo felici di poter ogni tanto parlare di tennis, uno degli sport
ci si illuminano gli occhi quando parliamo con te,
perché soprattutto al di là dei cambiamenti nei materiali, nell'approccio allo sport, rimane uno sport in cui è veramente difficile barare.
Infatti, in questi giorni, la regolarità dei risultati, anche in questa edizione, in semifinale sono arrivate le prime quattro teste di serie.
Infatti.
Quindi, perché vedi, per fare un punto bisogna fare, per fare un game bisogna fare due punti più dell'avversario, per vincere un set bisogna fare due game più dell'avversario e poi bisogna vincere tre set. Quindi alla fine della giornata è difficile che non abbia vinto il più bravo.
E poi Rino, non tutti i 15 hanno lo stesso valore, quindi anche la capacità di sapersi concentrare al momento giusto.
Bene i punti importanti, e credo che sia la regola, che poi tutto sommato molte volte molti la confondono con lo stile. La classe è la capacità di giocare bene nei momenti importanti, non ha nulla a che vedere lo stile. Si può avere classe senza stile e si può avere stile senza classe.
Noi ringraziamo come sempre il dottor Rino Tommasi, speriamo di poterla sentire, anche se in quel caso sarà impegnato in cabina di commento spesso e volentieri.
No,
a Wimbledon
non credo che farò televisione da Wimbledon, credo che ne scriverò soltanto.
Ecco, noi una sorpresa questa, un po'.
Beh, non è una sorpresa, no. È una decisione di Sky, e quindi anche giusto che Sky scelga i suoi telecronisti.
Quindi non ci sarà la coppia Tommasi Clerici?
Noi ci siamo sempre, almeno fino a che viviamo ci saremo ci saremo sempre, però ci limiteremo a scrivere, ecco.
Questa è una cosa che, devo essere sincero, mi dispiace moltissimo, perché insomma
i tempi cambiano e passano.
Noi però ci sentiremo allora da Wimbledon per vedere quello che succede,
e leggeremo.
Rimane, non ce ne vogliano, Roland Garros, Australian Open e Flushing Meadows, ma rimane per noi.
Ma quella cosa del calcio, vuole chiedere a signor Tommasi? Ne hai detto di dire una cosa?
No, una curiosità in chiusura.
Ma non vanno arrestato?
No, noi non scommettiamo.
Però insomma siamo lì,
Sì, abbiamo rischiato un po' tutti.
Sì, stamattina volevamo puntare la trasmissione, poi ci siamo subito corretti, ci vogliamo basare più che puntare, per evitare proprio problemi di ogni natura.
No, la curiosità in chiusura è che più di una volta in diretta lei ha detto che dei tre sport di cui si occupa da sempre, box, tennis e calcio, c'è uno che è il suo sport preferito, quello in cui si ritiene più competente e quello invece che le piace di più commentare. E non mi ricordo...
La box è quello che mi piace di più commentare, ecco. Il tennis è quello che ho giocato e quindi tutto sommato dovrei conoscere meglio, ma il calcio è quello che conosco meglio di tutti.
Ecco, questa è una cosa che mi piace sempre.
Ma credo che sia vero.
Sì, però
perché
anche...
per capire il calcio, per capire bene il calcio e comunque per capire bene uno sport, bisogna conoscere anche gli altri. C'è gente che crede di conoscere tutto del calcio, non sa neanche se a basket si gioca in 5.
Ma è vero, Rino, quell'equazione che i giocatori di calcio spesso sono anche dei buoni tennisti? C'è
sì,
questo...
è vero. È quasi sempre il secondo sport di un calciatore, il tennis.
Forse il feeling con la sfera.
In alcuni casi,
no, perché hanno tempo, hanno in genere grandi qualità atletiche, quindi corrono bene, hanno il tempo da arrivare sulla palla. Io ho giocato a tennis con qualche buon giocatore di calcio, per esempio mi ricordo Damiani, che è stata una buona ala destra nella Juventus,
no,
eccetera. Ecco, giocava piuttosto bene a tennis. Sogliano giocava bene a tennis.
I calciatori sono dei buoni tennisti.
Dottor Tommasi, grazie ancora.
Ci sentiremo.
A noi sì, il problema sono i calciatori qua che vanno un po' a tennis, soprattutto qui a Roma pare che ci siano storie un po' particolari.
Chissà quando la sentiamo, magari fra 15 giorni, cosa sarà successo nel mondo del calcio, perché qui ogni giorno apriamo i giornali e le televisioni, vediamo che la cosa si sta sempre più gonfiando. Magari sarà...
Buon lavoro.
Grazie
anche a lei, arrivederci. Ringraziamo come sempre per la disponibilità e l'amicizia il dottor Rino Tommasi.